strade.
Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Geek Reflection.
Fermi tutti, questo qua è un colpo di stato. Adesso prende la parola Milano, tanto per partire così subito, tanto per cambiare un po' le cose, giusto?
Sì, giusto Alberto, visto che questi toscani ormai ci hanno rotto letteralmente le scatole, entriamo noi e gestiamo noi la cosa.
Sì, sì, ormai adesso pilotiamo noi tutto la baradan, loro fanno gli ospiti.
Ricca, ecco. ribelliamoci.
A senti questo come colpo se la sghignazzano. Senti come se la sghignazzano. Qui si approfittano dei problemi altrui, eh?
Certo, al minimo.
Allora, ciao boss a tutti. Tua podcasting meo.
Bravo, bravo. Allora, giusto, dai, riprendiamo le giuste redini. Noi siamo quelli di Geek Reflection, il podcast di riflessioni geek. Io sono Riccardo Grassi.
Marco Pizza.
Ci siamo sovrapposti. Alberto Armida da Milano.
E Omar Serafini da Milano 2.
Il grande o... da dove?
No,
Milano 2, scusa.
lo sapevo che Marco avrebbe detto di no.
No, Milano 2 no. Guarda, stasera siamo già partiti male, ora sì, Ricca sì. Ci spiega perché, ma stiamo proseguendo peggio, quindi non so cosa può venire fuori.
Ma dai, Marco, però caspita, per la prima volta siamo di nuovo i 4 Geek Rangers, mi piace questa
cosa. No, siamo soliti che ancora manca la donna invisibile.
Beh, quella lì a trovarla.
Io per me però ti ci vedo, Omar, invisibile, che ti dai la crema senza toccare lo smartphone, ti ci vedo.
Tutto unto
col perizoma.
Col perizoma che sfioro il display, vero, è entrato nel tuo immaginario erotico quella
non
scena.
Non ho dormito una notte. Va bene, dai, bando a questi. Allora, tanto premettiamo che hanno fatto loro la presentazione, perché io ho avuto la brillante idea di aggiornare GarageBand senza fare un test e che non mi registra più l'ingresso di Skype.
Perché quindi... sei demotivato, diciamo.
No, quindi mi ero demotivato, più che altro mi ero incazzato, diciamo proprio così, e quindi ho preferito far fare, prendiamo noi le redini della situazione.
Ma Ricca, non mi incazzo io che l'Inter sta perdendo anche stasera, andiamo su.
Guarda, ne fila un altro, guarda, se ti interessa.
No, non me lo dire.
Bene, dai, andiamo avanti, dai. Visto prima Marco ha avuto dei problemi di internet, non ti collegavi. Può darsi, non ti collegavi. Ti vedevamo e poi cascava direttamente.
Ma no, almeno io non me ne sono accorto. Quindi...
lo fai apposta, vuoi fare come quello di,
sì,
di The Verge.
Mi faccio desiderare, faccio come quello di The Verge, come Paul Miller.
Sì. Non so se avete notato questo, letto questa notizia di questo personaggio, giornalista, come lo vogliamo chiamare, di The Verge, praticamente, che tutto è nato per una sua scelta, dice praticamente, di poter staccare. Provare chiamavano così, l'emozione di staccare un anno e stare senza internet, senza mail, senza nulla praticamente. E ovviamente De Veggio ha preso la palla al balzo, ha detto: "Se prova che noi poi ci facciamo un bel articolino".
Non solo, è stato pagato poi questo articolo, comunque è stato ben pagato l'operato di Miller, cioè questo esperimento di stare un anno fuori da internet. Però è molto interessante quello che è venuto fuori.
Vi posso interrompere un attimo?
Ci devi interrompere.
Alvarez ha sbagliato rigore, è scivolato, ha tirato l'area per aria sopra la traversa.
Ma era un rigore in movimento?
No, era proprio un rigore. E qui concludo, povero Marco. Bene.
Sì, perché sennò tutte le volte mi massacrate. Deve passare quest'anno, via. Come dicono a Napoli, ha da passare la nuttata.
Continua pure, dai.
No, dicevo, l'articolo è stato, pare, ben pagato dall'editore, quindi insomma l'esperimento non è stato poi più di tanto sociologico, da quello che ho capito. Lui dice, insomma, nel suo articolo che voleva, il suo obiettivo era quello di ritrovare finalmente il vero Paul alla fine di questo viaggio durato un anno, quindi si va quasi addirittura sul misticismo. Però
è un anno sabbatico.
Questo anno sabbatico, quindi lui è stato un anno fuori da internet e È interessante vedere quali sono, diciamo, le fasi, no? Le fasi che lui ha attraversato, perché praticamente dice che all'inizio, i primi mesi, dopo il distacco, diciamo, gli effetti che lui ha avuto sono stati, a suo dire, strabilianti. Innanzitutto ha perso peso, ha perso tipo 15 kg e questo, insomma, diceva che le ragazze lo consideravano più attraente, più sano, e quindi, insomma, si sentiva tutto, aspettava la donna invisibile, insomma, diciamo.
Ecco perché ho messo la buzza io davanti.
può darsi, però soprattutto diceva di essere in grado, appunto, dopo qualche settimana, dopo qualche mese di distacco, di leggere più velocemente, di prestare più attenzione alle cose, quindi aver sviluppato una maggiore attenzione, e soprattutto di riuscire a scrivere in maniera più in maniera migliore, e diceva inoltre di avere delle conversazioni più appaganti, più gradevoli, di essere diventato un abile conversatore, quindi i suoi rapporti sociali erano notevolmente migliorati, aveva ripreso contatti con amici, con la sorella, insomma, con persone con cui parlava veramente poco. Questa cosa è durata però, appunto, questi miglioramenti sono durati l'arco di pochi mesi, perché poi dopo lui inizialmente era tutto eccitato da questa idea di stare senza internet e ha iniziato, appunto, a dedicarsi ad altre attività per cui prima magari non aveva tempo. Dopo si è reso conto che per continuare a svolgere il suo lavoro di giornalista doveva utilizzare mezzi non convenzionali per l'età di oggi, quindi aveva una corrispondenza di tipo cartaceo. Stava scrivendo un libro e lo scriveva, appunto, in maniera, diciamo, analogica. E questo cosa l'ha portato a fare? Lo portava a spendere più tempo, appunto, per lavorare e per dedicarsi a queste cose. Quindi, man mano, le attività sociali si sono ridotte. Perché? Perché impiegava più tempo per lavorare. Quindi, la cosa, dimmi.
Marco, perdonami, ma il fatto di essere era anche, diciamo, aveva, come dire, lasciato anche tutto ciò che era, diciamo, anche tipo computer, così, o il computer ovviamente offline era concesso?
Allora,
no, da quel collettivo avevo staccato completamente tutto, era proprio offline da, diciamo, computer, eccetera.
Esatto, allora lui, da quello che io ho capito dai vari articoli che ho letto, il computer gli era stato addirittura staccato e sequestrato.
No, era offline, era proprio offline da tutto.
Esatto, però lui poteva dedicarsi, per esempio lui dice che nel tempo libero, nell'ultima fase, quando poi, mm-hmm, appunto, stavo dicendo, è arrivato a una fase quasi di sociopatia, no? Lui rimaneva, appunto, fuori da tutto, dice si svegliava alle 8 la sera, per esempio, andava al bar a mangiare, a vedersi la partita, poi tornava a casa a videogiochi tutta la notte, quindi, per esempio, aveva la possibilità di videogiocare, dice che lui ascoltava gli audiolibri, quindi non è che era fuori da tutto, sì, il mondo tecnologico, soltanto non poteva utilizzare
internet.
Esatto, internet e anche il computer offline, quindi per scrivere articoli, eccetera.
Interessante, però, se guardi poi, diciamo, che alla fine, nel mezzo, come quando si rende conto che, secondo me, ha più che ragione, cioè lui praticamente, come diceva Marco, era proprio quasi, era diventato quasi un caso patologico, chiamiamolo, se si può dire, no? Giusto, Marco?
Sì, era diventato quasi un caso patologico, tant'è che lui a un certo punto dice nel suo articolo, dice, si parla tanto del concetto di amico su Facebook, no? Dice, io vi dico che a un certo punto ho capito che un amico su Facebook è meglio di niente, perché porta l'esempio di un suo amico, che un suo grande amico, il suo migliore amico, che si era trasferito da poco in Cina e non l'ha più potuto sentire proprio perché non aveva la possibilità di collegarsi a internet, cioè non l'ha più potuto sentire, diciamo, in maniera continuativa. Un altro suo amico di New York, che avrebbe potuto vedere, incontrare, eccetera, ma era preso anche lui dal suo lavoro, dalle sue cose, quindi effettivamente ha apprezzato quanto internet gli concedesse di rimanere in contatto con le persone, con i suoi amici, con i suoi affetti.
No, è interessante, secondo me, come articolo, perché tutti, no? Perché avevamo anche collegato l'altra notizia che avevamo girato, era un po' che l'avevo lì quel video, non so se l'avete visto, Alberto, Omar.
Sì.
Dove qui è proprio il contrario di questo, praticamente qui fa vedere che c'era un video praticamente, come sarebbe un mondo senza internet, quindi uno dice che, come diceva lui nel suo articolo, che riprende, diciamo, i legami affettivi, il classico cercare Omar, lo vado a suonare, gli suona il campanello, lo chiamo per telefono, c'è, no, allora lo ricerco, qui e là, e fa vedere che secondo questo video siamo un attimino, chiamiamoli, internet dipendenti. Però secondo me io la vedo più, non è che, dice bene lui alla fine di questo articolo, non siamo internet dipendenti, ormai fa parte di noi, cioè è come, cioè è una cosa, una routine, una cosa normale secondo me. Io ti posso dire che su Facebook all'inizio è chiaro che io però ho ritrovato gente che sinceramente non avrei mai neanche saputo come ricercarla, perché hai il numero di telefono, non sai dove stare. Io ho conosciuto gente come voi che mai penso di
appunto, noi senza internet non ci saremmo mai conosciuti. Capite? Forse io e Omar abitando vicini, certo, lavorando nello stesso settore, prima o poi per un motivo o per l'altro magari.
Per esempio, Alberto, io c'ho un tale Riccardo Grassi che continua su Facebook, che continua a rompere a livello di stalker, guarda, una roba terrificante.
Sì, eh?
No. Quello che Riccardo, che io adesso ritornando in modalità seria, si può aggiungere, che forse ormai, cioè, internet è un po' quello che poteva essere il telefono o la televisione o qualsiasi altro mezzo mediatico, diciamo, di 15 anni fa. Quello che al limite potrebbe essere incredibile certe volte è l'abuso del mezzo, ma lì ovviamente
quello c'è dappertutto, no? Anche nella televisione, piuttosto che, io mi ricordo quando ero ragazzo, io c'era chi, qualcuno di noi che aveva il cellulare, abusavano dei messaggini, cioè li vedevi tutto il giorno scrivere sui messaggini, no? C'è la stessa cosa.
Sì, no, quello poi l'abuso è...
ma l'abuso è a livello di persona. Cioè
certo, è a livello anche, bravo, di persona, che può essere, ora in questo caso è quello, però come potrebbe essere quello che si legge 400 fumetti il giorno, quello che sta 15 ore alla PlayStation di fila. Però
oppure passa la giornata a leggere.
Sì, per carità di Dio, cioè quello che libri io magari in un giorno te li legge, e magari c'ha sempre la ricerca di un, secondo me però questa, io personalmente mi dicessero di staccare internet, potrebbe essere una prova da fare, per carità, mi sentirei un po', io personalmente, fuori, cioè come se mi mancasse qualcosa, come se una volta mi avesse detto a mia madre, dire guarda, te per una settimana non esci di casa, quando avevo 12-13 anni.
No, forse secondo me è ancora peggio.
Sì, ancora peggio, perché ora era limitato al paese, e dove stavo io era nel paese, e qui è limitato al mondo intero, perché insomma qui si parla con gente, ripeto, io ho conosciuto persone che mai, voi, il doc di Digitalia, il cervone di iPhone, tal, loro ci ho parlato, ora io parlo sempre per rimanere in questo ambito, però ho parlato anche con altre persone, non solo per questo...
Omar è d'accordo, di sicuro può essere d'accordo con me. Io con internet trovo da lavorare.
Anche
io sono libero professionista. Sapete quanti miei clienti mi hanno trovato tramite il mio sito internet, tramite che mi mandano richieste per preventivi, per lavori. Cioè, io con internet ci lavoro. Quindi
poi
staccarlo completamente
è quello che. Eventualmente, però, Alberto, se c'è un caso del genere, per noi sarebbe improponibile, perché vuol dire che allora te per una settimana sei chiuso praticamente. Per
cui... Io non riuscirei a lavorare.
Sì, ma neanche noi, anche Marco si potrebbe chiudere, se c'è sempre Marco.
Chiudiamo internet.
Ah, ci sei. No, si potrebbe, per dire, esempio assurdo, io oggi avevo bisogno del CUD dal nostro... datore di lavoro, al nostro consulente del lavoro, l'ho chiamato, tac, girato email, CUD a casa, senza dover prendere,
devi a pedalare,
cioè magari 15 anni fa poteva essere una cosa normale, ma non perché ora, magari c'è stato, ormai il passaggio è stato fatto, secondo me ora internet, l'email, tutto quello che è tecnologia, che
scusa, dimmi. Questa stessa trasmissione,
certo, questa per stessa assurdo. Trasmissione per assurdo non sarebbe mai, cioè non l'avresti mai fatta, non, ormai secondo me fa parte di noi, cioè è una cosa normale, che la prima cosa che uno fa, presumo tutti, che prende la mattina, si sveglia, prende il telefono, la prima cosa guarda Twitter, le notizie, che insomma ormai forse sono più notizie su Twitter che sui telegiornali, si legge.
È più immediato, certo. Lo notavamo l'altro giorno quando c'è stato, per intenderci, l'annuncio della morte di Giulio Andreotti,
certo. Sì, in tre secondi.
su Twitter è arrivata grosso modo un quarto d'ora prima che sui canali ufficiali, per cui agenzie stampa, piuttosto che reti all news stile Sky TG24, certo, piuttosto che TGcom24.
Certo, che poi anche loro poi si rifanno, utilizzano questi, sì, questi servizi, e poi si rifanno, twittano, Facebook. Facebook, io per dire, la mattina faccio colazione, delle volte il telefono, sono lì da solo, e guardo una notizia su Twitter e guardo su Facebook un attimino, giusto una scarrellata.
Io sul treno, io sul treno mentre vado verso Milano.
Perché non è perché secondo me uno è patologico di questi social network, no, perché ormai è come una volta 40 anni fa, se c'è la televisione o la radio, no,
esatto,
sei fuori dal mondo secondo me.
No, ma è esattamente quello che stavo per dire io, no? Cioè 40 anni, 50 anni fa si diceva la stessa identica roba della televisione.
Certo, certo.
Uguale, si diceva la stessa identica cosa, no? Che alienava la società, che avrebbe distrutto le famiglie, no, perché questo io ho trovato degli articoli in giro sul web e anche i miei genitori che sono più o meno del periodo appunto del boom della televisione nelle famiglie me lo hanno confermato. Dicevano la TV distrugge le famiglie perché non si parlerà più in casa.
No, assolutamente. Anzi, si parla di più, secondo me, perché ci sono dibattiti su varie cose, no? Uno si,
sì,
si confronta
per fare quattro chiacchiere.
Io anche posso anche dire una cosa, che nell'ambito del familiare, io con la moglie ci parlo anche di più da quando sono con WhatsApp. Insomma, prima la telefonata, prendi la telefonata, è chiaro, no? Uno pronto, sì, qui e là, su e giù, va bene. Non è che sei da un cliente e puoi prendere il telefono, oh, com'è tutto, e riprende.
No, certo.
Con WhatsApp uno scrive, ora ho preso WhatsApp per esempio così.
Sì, sì, no, potrebbe essere qualsiasi altro mezzo.
Sì, capito. Cioè,
scusa, le cazziate che mi fai te via Twitter per la scaletta, scusa.
Comunque...
Omar stasera mi fa passare come il...
Comunque ragazzi, il fatto è che io sono totalmente d'accordo con voi, quindi per questo non sono intervenuto, no? Però il fatto è che ormai internet e questi strumenti sono legati in maniera indissolubile alle nostre vite, quindi ricollegandomi alla notizia iniziale o al video, un mondo senza internet, un anno senza internet, è una situazione a oggi innaturale, non è più la naturalità, certo, è innaturale.
Ma no, anche perché si è creato tutto un, come si può dire, un ecosistema che gravita intorno a internet, a partire da quello che può essere l'intrattenimento, il tempo libero, passando per il lavoro.
Infatti lui lo dice, non sono due cose parallele, nel senso, no, sono due è una cosa sola. Magari sì, 5, 6, 7 anni fa potevano essere due cose parallele.
No, neanche.
Vabbè, io ho detto 6, facciamo 10, che cercavano di unirsi. Ora, secondo me, da un po' che si sono unite, la linea è quella.
Però, secondo me, mio modesto parere, come avete detto, no, inizialmente, che non si deve abusare, ci sono delle situazioni in cui effettivamente staccherei tutto. Cioè, io... Per esempio, quando vengono amici a cena, io c'è una cosa che non sopporto, la TV accesa, per dire.
Ah, beh, quello anch'io.
E questo si è sostituito, a questa cosa, ora forse non è più la TV, si è sostituito un altro fatto, lo smanettamento col cellulare. Te magari sei lì a tavola, no? E ti vedi l'amico che invece di star lì a chiacchierare con te, vabbè, magari perché sono noioso, può darsi, ma però l'ho visto fare anche altre altre tavolate, no? Vedi l'amico che prende il cellulare e comincia, pipì, pipì, pipì. Ecco, questo mi dà un po' fastidio.
Però lì, come ha detto, dipende dalla persona.
Dipende dalla persona.
È una questione forse di educazione, di, sì, non so nemmeno
oppure dalla compagnia, oppure dalla compagnia, sì, mea culpa, mea culpa.
No, vabbè, ma
comunque vai, no, dicevo che alla fine questa è la conclusione a cui arriva anche l'articolo di Paul Miller, no? Che lui dice, io volevo trovare il nuovo Paul, ma il vero Paul, e mi sono reso conto che il vero Paul è legato alla realtà di oggi in maniera fortissima, la realtà di oggi prevede l'utilizzo di internet e di questi strumenti, quindi anche lui è arrivato a questa prevedibile conclusione, insomma, alla fine.
Infatti, probabilmente... cioè, banalmente perché è un uomo del 2013 e non del 1983,
certo,
cioè per farla proprio, sì, semplice, no? Cioè, come solito, quando arriva, io l'ho notata questa cosa, no? Nel corso del tempo, quando arriva una qualche innovazione, c'è sempre qualcuno che dice, ma si stava meglio quando non c'era.
Beh, ma quello soprattutto, sì, io li chiamo, Alberto, li chiamo i negazionisti tecnologici, no?
Sì, esatto. Io purtroppo sono figlio di un negazionista tecnologico, cioè mio padre è un negazionista in tutto e per tutto, cioè fino a 2 anni fa osava dirmi che il computer non serve a niente.
Beh, quello, sai, perché forse magari per assurdo, fra, guarda, no, io mi ricordo gli anni, fra 15-20 anni magari anche noi ci saranno innovazioni, i nostri figli useranno, cioè magari quello non serve a nulla, capito? Perché magari, ma secondo me forse non sei neanche,
Riccardo,
non sei neanche,
perdonami, magari... è diverso, almeno sì. Noi siamo già forse, io essendo il più vecchio del lotto per intenderci, magari sono più borderline, però in effetti mi tiro dentro lo stesso, la nostra generazione, che bene o male è già abituata ad adattarsi tecnologicamente.
Bisogna vedere che tecnologie usciranno.
No, sì. Ma è una questione di Riccardo, di non testa. È una questione, esatto, sì, non sì. È una questione tecnologica
forma mentis.
In sé per sé, è una questione, bravo, esatto. È proprio una questione squisitamente di forma mentis. Abbiamo una mentalità proprio, ma non solo noi, cioè chiunque abbia più o meno la nostra età, per cui siamo più recettivi rispetto a quelli che sono i cambiamenti.
Sì, basta,
un cambiamento
poco,
ci spaventa meno.
Sì,
io ho notato che i negazionisti sono
il cambiamento,
terrorizzati dal cambiamento.
Bravo, è la paura di quello che potrebbe... piuttosto sto con quello vecchio, sono sicuro, com'era quella, quella della lascio la via vecchia, sì, cioè quella che sì, mi ricordo.
Lasci quello che sai, ma non lasci quello... Cioè la via, sai quello che lasci, ma non lasci, ma non sai quello che trovi.
Nel senso.
Però non ha molto senso. Cioè...
No, nel mondo di oggi no, secondo me. No,
comunque ora non mi vorrei dilungare troppo, ma la notizia è interessante, no? Spinge alla discussione. Mi è successo anche l'altro giorno, questa cosa, praticamente parlavo con una persona di circa 60 anni, attivista politico da sempre, di una certa parte politica che sembra essere sparita dal palcoscenico italiano, e insomma discutevamo vabbè, la sinistra più radicale, diciamo, non il centro-sinistra, la sinistra più radicale. E mi diceva, ma certo, come mai noi pure proviamo ad andare fra la gente, a parlare, comizi, interventi, portiamo i problemi, eccetera, però non veniamo ascoltati spesso. E io gli ho detto, per esempio, dovreste utilizzare gli stessi mezzi che altri hanno usato con... ottimi risultati. Quale? Internet. Ma internet, però io quando vado su Facebook trovo tanto troiaio. Sì, perché c'è modo e modo di utilizzarlo, però secondo me anche per esempio la politica da oggi in poi non potrà prescindere da internet.
Sì, sono d'accordo.
Ma secondo me no.
Guarda,
da oggi in poi.
Tanto per stare sulla tua stessa lunghezza d'onda, il mio chitarrista, nonché mio ex professore del liceo, che ha giusto 60 anni, 61 appena fatti, anche lui attivista politico di una parte politica affine a quella che dicevi tu, però lui per esempio usa molto Facebook per parlare, per convogliare le sue convinzioni politiche. È una persona che si è saputa adeguare dal punto di vista delle, come si può dire, punto di vista mentale, ecco, mettiamola così. Anzi, lui dice che il giorno che si è iscritto a Facebook ha avuto un'idea felicissima, perché ho scoperto un mondo.
Perché è un mondo.
Perché è un mondo, esatto.
Infatti il mio suggerimento in questa discussione è stato: bene, non perdete l'attitudine ad andare tra la gente, a parlare, a fare il banchetto, a comunicare, a fare gli incontri, a portare sui problemi, ma oltre a farlo sul piano fisico, portatelo in rete e portatecelo bene.
Entrambe le cose.
Capito? Chiaro. No, comunque è interessante, molto interessante questa discussione.
Vai Marco, vai all'attacco, dai, questo...
No, io do il là, però vorrei sentire...
Prima loro.
Prima loro, semplicemente la notizia è questa, noi ne avevamo già parlato qui su Geek Reflection, forse eravamo solo io e Riccardo quella sera, e avevamo predetto il ritorno in qualche forma del tasto Start su Windows 8 e anche della modalità boot to desktop. Che ne pensate, visto che voi siete sempre stati piuttosto sulla difensiva nei confronti di Windows 8, sulla difensiva nel senso che alla fine l'avete appoggiato, e cosa ci dite di questo passo indietro di Redmond?
C'è stata la conferma che, anche se non è proprio stato non l'hanno, tra virgolette, non hanno detto che verrà rimesso il classico tasto Start proprio alla vecchia maniera, però secondo me è una missione di colpevolezza, di dire, beh, se avevamo lasciato forse magari, o quantomeno una scelta, nel senso di dire...
No, la vedo più una scelta, nel senso che secondo me Microsoft pensava...
una scelta nel senso, abbiamo sbagliato a non far scegliere all'utente.
Esatto, esatto. Infatti, la vedo più una scelta, nel senso che Microsoft pensava che il passaggio, la nuova interfaccia, diciamo, chiamiamolo nuovo menu start di Windows 8 fosse meno traumatica per l'utente finale e quindi è passata diretta. Poi lì dipende dall'abitudine che ha l'utente. Vi faccio un esempio stupido. Io ho Windows 8, in questo momento sto usando una macchina con Windows 8 e il menu Start, così come lo conosciamo, io non lo usavo più già da anni, ma già da Windows Vista. Perché? Perché da Windows Vista c'era la barra della ricerca. Io avevo preso l'abitudine, da buon smanettone, io non tocco quasi il mouse, di premere Start col mignolo, scrivere il nome dell'inizio del programma e premere invio. Con Windows 8 puoi fare la stessa cosa, quindi per me il passaggio è stato estremamente rapido.
Certo.
Per non dire quasi indolore, anzi a me piace, se devo essere sincero, l'interfaccia di Windows 8, e Albert, mi trovo comodo.
Io la vedrei molto collegata a quello che dicevamo poc'anzi. Secondo me...
Renitenza al cambiamento, sì.
Esatto, e poi soprattutto per quanto riguarda l'utenza Windows, che parliamo di un'utenza che, bene o male, sì, diciamo, è un'utenza più da utilizzatore finale, passatemi il termine.
Sì, che da smanettone. Certo.
Che da smanettone, il fatto di passare a un metro è stata troppo sconvolgente rispetto a quello che doveva essere. Sì. Dio, c'è anche vero da dire una cosa, secondo me, che quello che... posso non sopportare adesso che c'è ancora troppa discrasia fra quello che è l'utilizzo, diciamo, questo mix abbastanza inconcepibile di applicazioni sotto come metrizzate, cioè sotto metro,
e non.
Vi faccio un esempio pratico. Se utilizzi Note, quella diciamo sotto metro, è una figata bellissima, perché tra l'altro è anche molto più funzionale. Se te utilizzi Note, quella diciamo sotto... all'interno del pacchetto Office anche 2013, che è pur sempre non metrizzata, per intenderci, e anche se pur più potente come applicazione, però devo dire la verità, si vede che da un senso di vecchio, come posso dirvi,
sì.
E secondo me è questo che paga, perché proprio c'è una violenta differenza, ma violenta è dir poco per quanto mi riguarda, fra tutta quella che è l'interfaccia metro, il fatto di attendere lì, piuttosto che quella che gira ancora nell'ambiente classico Windows. Secondo me dovevano fare anche lì qualcosa di transizione. Per esempio Office è uscito nel 2013, perfetto, perché non lo metrizzi anche lui? Io per esempio trovo ultimamente sotto Windows 8, sia sul desktop sia sul portatile, utilizzare più gli applicativi, invece che utilizzare Outlook, pur 2013 preferisco utilizzare il client di posta elettronica, quello diciamo metro, piuttosto che il calendario metro, che li trovo molto più veloci, più intuitivi, anche se vuoi anche più belli, se vuoi, da utilizzare.
Sì, ma al di là di quello che è il gusto squisitamente estetico, no? Cioè,
li trovo più veloci, più
veloci, sì.
Comunque, Omar, mi è piaciuto questo termine che ti hai usato, metrizzare, no? Però bisognerebbe metrizzare anche nel modo giusto. Io, per esempio, mi sono trovato, non so se hai provato a utilizzare Skype, la versione metro. Allora, Skype, la versione metro, e rimaniamo in casa Microsoft, quindi non è che andiamo a cercare un'applicazione di terze parti. È un obbrobrio come interfaccia, e soprattutto è un obbrobrio il fatto che come te esci dalle tile e passi al desktop, Skype si disconnette e non puoi ricevere notifiche.
Sì, questo è stato fatto male, sì sicuramente.
Beh, ma quello se vuoi secondo me è un difetto che purtroppo si porta dietro da Windows Phone, cioè sembra una cavolata, però temo praticamente... Anch'io. Vabbè, non lì... so, dall'idea che i due hanno preso il peggio da una parte e il peggio dall'altra.
Vabbè, lì può essere un problema comunque abbastanza risolvibile, secondo me è un problema magari di programmazione, però per quanto riguarda me, io, a parte un discorso personale, può piacere o non piacere, quello è un altro discorso, ci mancherebbe altro. Però secondo me, io, insomma, Marco, io e lui ci lavoriamo, tanti utenti si sono trovati in difficoltà, io capisco come il discorso che abbiamo fatto prima, però qui si tratta più di gente che magari usa il computer esclusivamente per lavorare, te gliel'hai praticamente, non hai una scelta, oppure fai un passaggio graduale, nel senso, scegli.
No, poi sono d'accordo con te.
Secondo
me
dovevano farlo dall'inizio.
Bravo, dall'inizio. No, sì, bravo, inizio... e così è una botta per un utente, cioè si trovano...
No, no,
capito? Cioè,
io guarda, al posto di Microsoft avevi fatto questa cosa, di default installazione di Windows 8 con l'interfaccia Metro, certo, in modo tale da spingerla.
Certo.
Poi c'è la possibilità di andare in fallback, per dire, bravo, e ripristinare il menu di, certo, start normale.
Però loro,
questo sicuramente.
Secondo me loro hanno pensato di fare una cosa così fatta bene, e, diciamo, spingiamo, vediamo. Secondo me invece hanno sbagliato, perché secondo me gli utilizzatori, parla per virgolette geek come siamo noi, o chi usa Ubuntu, chi usa Linux, chi insomma, io uso Mac, uso Linux, uno usa un po' tutti, quindi però non hai problemi a fare insomma, il tasto Windows R per aprire l'interfaccia, capito? E per fare
switch,
un po'
switch da un comando all'altro,
cioè col Minior ci viene naturale.
Riccardo, hanno tentato di fare lo stesso gioco, però ovviamente scontrandosi però con un tipo di utenza completamente diverso, che aveva fatto a suo tempo Apple passando dal macOS 9 a macOS 10.
Cioè, sì, certo. Qui, ora io passatemi, tanto poi dopo riderete. Secondo me Microsoft ha voluto fare una cosa che, perché giustamente ha voluto fare l'integrazione, poi ha voluto fare l'interfaccia Metro come l'Xbox, che è diverso tempo che ce l'ha, come il Windows Phone. E fare come il Surface, fare giustamente un unico, chiamiamolo, ecosistema. Però secondo me ha voluto fare una cosa che la Apple la fa da anni, no? Una cosa del genere, ma nel senso non è sbagliata, però secondo me arrivi dopo, farla graduale la cosa. Secondo me non la puoi fare
alta, cioè in che senso, scusa?
Nel senso, infatti non ho capito nemmeno io.
Non l'ho capita, perché se te parli di OS 10 è diametralmente opposto rispetto a iOS.
Sì,
che dopo ultimamente c'è stata una convergenza.
Certo, sì, però tutto è sincronizzato, tutto è sincronizzato, i vari device, quello non è che
ma guarda che c'è anche in Windows questa cosa qua,
Certo, ho capito, però dicevo, quello che vuol fare Microsoft, allora forse mi sono spiegato male, ha voluto fare un'integrazione che è giusta, un ecosistema di tutti uguali.
Sì.
Certo, però quello che dico io, l'hai fatta, secondo me, troppo forzata sulla parte desktop che poi su un tablet Windows 8, io l'ho provato sul Surface, che funziona bene, perché le tile sono fatte per essere sfogliate con un dito, cioè funzionano bene.
Beh, ma quello, sì, ma adesso ho capito, cioè il fatto della sincronizzazione fra i device esiste anche in Windows.
Sì, però capito, cioè hai fatto secondo me un sistema che su un tablet è perfetto. Su Windows Phone io l'ho provato, lo dissi, provai un Nokia Lumia il 620 e funziona bene. Su un desktop, secondo me, non è scomodo anche scorrere le tile a destra e a sinistra.
No, mica vero. Io adesso sto utilizzando un desktop col touchscreen e praticamente adesso difficilmente riuscirei a tornare indietro.
Certo, però su 10 persone uno al touchscreen, no? Io per quanto riguarda, ti parlo la mia utenza lì di cliente nostro, capito?
Sì.
E vedo più le lamentele, ma non lamentele perché non piace, lasciamo perdere il piacere, perché si trovano male, perché è un passaggio forzato.
Sì,
cioè l'utente è stato, passatemi il termine, violentato a passare a una cosa.
Sì, è quello che, dicevamo prima di Alberto. Fondamentalmente è stato troppo drastico il problema.
Troppo drastico, su questo sicuramente. Certo, per l'utente medio è stata una tramvata.
Quindi,
un utente un po' smaliziato dice: vabbè, fa provare, va, sembra interessante.
Esatto,
però la reazione è da oddio, cos'è successo? 20.
Bravo. Certo, però il più Microsoft pensa che c'è l'utente non smaliziato, secondo me. Più che altro, secondo me, è una missione di colpevolezza, fra virgolette. Non è detta pubblicamente, però dire, cavolo, abbiamo scelto una strategia che è stata sbagliata. È stata sbagliata.
Ma questo di sicuro, anche perché le ultime notizie che leggevo anche, mi sembra, stamattina o ieri, dicevano che le licenze di Windows, la vendita delle licenze di Windows, sono in fortissimo calo. E non a caso...
È relativa, perché trovi articoli che dicono che sono in calo, articoli che dicono che sono in crescita. Qua non si sa mai chi diavolo ascoltare, guarda. E perché io oggi ho trovato articoli che dicono che sono in calo, altri che dicono che sono in crescita, altri ancora che dicono che bene o male come Windows 7.
Secondo me Windows 7 avevano trovato un bel sistema che funzionava bene.
Comunque Alberto, non credo che sia casuale il fatto che esce questa notizia che Microsoft ha venduto solo 100 milioni di licenze di Windows 8 e subito dopo un portavoce di Microsoft dice: prossimo aggiornamento, allora ve lo confermiamo, reintroduciamo una specie di tasto start,
che poi non è ancora, non è proprio un tasto start, secondo
Marco
me.
Guarda che rimanendo in ambiente Windows Phone, praticamente una delle grosse pecche passando dal 7.5, 7.8 all'8, il fatto che nonostante i device, la maggior parte da specifiche hardware di Microsoft dovevano gestire la radio, ok? Mm-hmm. Per cui Microsoft ha detto tanto non la mettiamo perché tanto non serve un cazzo, perché tanto ormai tutti ascoltano la radio con i servizi tipo Spotify, eccetera, eccetera.
Sì.
Adesso è venuto fuori fondamentalmente che nel prossimo aggiornamento, che quello anche lì arriverà a fine anno, per intendere il Windows 8.1, chiamiamolo così, riabiliteranno la radio.
Ho capito, vabbè, ma questo è plausibile, insomma, poi devono vedere un attimino quali sono le richieste dei, no, degli utenti, magari sì. Forse averlo fatto un po' prima poteva aiutare, no, poi vabbè. Giustamente da apprezzare il fatto che loro dicono noi abbiamo questa interfaccia Metro, la stiamo utilizzando sull'Xbox, la stiamo utilizzando su Windows Phone, vogliamo puntare anche sul sistema operativo desktop,
guardate,
e la lanciamo.
Io vi dico, a me piace l'interfaccia Metro e pianino pianino sta cominciando a prendere piede. Sta cominciando a prendere piede e i clienti cominciano ad abituarsi. Tanto per dirne una, io settimana prossima vado online con un portale per un mio cliente che mi ha chiesto il sito espressamente con un'interfaccia simile a Metro.
Ma ascolta,
la voluta.
Un sito è un conto, Alberto. Cioè,
no, però
l'interfaccia di per sé
è la vetrina della
bella.
Società, no? Esatto.
Perché l'interfaccia è bella, graficamente è bella.
Stanno cominciando a farci l'occhio, secondo me.
Sì, ma graficamente, ti ripeto, l'interfaccia è bella. Secondo me, diceva Riccardo prima, Microsoft vuole creare un ecosistema, sì. Vuole arrivare alla convergenza fra i vari sistemi. Però si devono mettere in testa che l'utilizzo di un tablet, l'utilizzo di uno smartphone, non è l'utilizzo di un desktop.
Capito.
Vabbè,
quindi convergenza va bene, anche Apple ha fatto convergenza, però il sistema operativo desktop è diverso dal sistema operativo mobile.
Sì, su questo non ci piove.
Comunque, come dicevi te prima e come avevamo detto anche noi in quest'altra puntata di Geek Reflection a cui accennavo prima, bastava in fase di installazione, oppure così come avevano introdotto la scelta del browser, no? Dopo che furono cazzati,
bravo,
dall'antitrust,
bravo, esatto.
Vuoi andare al desktop o vuoi le tile? Perfetto, vuoi il tasto start o non lo vuoi? Tra le altre cose, il tasto start, anche in termini di marketing, secondo me è stata proprio una mossa sbagliatissima. Quello è il simbolo di Windows, cioè lì sul tasto start c'è cioè la bandierina, sì. Di Windows, hai rifatto il logo, l'hai cambiato ora, il tasto start ci deve essere.
Ma hai snaturato un marchio alla fine poi. Dai.
Secondo me sì.
Silenzio assoluto.
Vabbè, no, ragionando sulla cosa anch'io, no, sicuramente, ripeto,
cioè, io avrei,
dare la possibilità di scelta, su questo non ci piove, sì. Su questo non ci piove, ripeto, dal mio punto di vista, parlo da programmatore e da uomo di business, che quindi è abituato a cacciare, diciamo, l'articolo ai clienti, io avrei, ripeto, di default esattamente l'installazione di adesso, dalle impostazioni la possibilità con un tick di riaggiungere il bottone, sì. Start. Il pulsante start, poi lo vogliamo rivisitare, ci sta, perché altrimenti a che pro fare l'aggiornamento da Windows 7 a Windows 8? Qualcosa bisognerà fare, però la possibilità di riabilitarlo, cioè di avere il menu start, io l'avrei fatta, sì.
Mi sembrava una mossa sensata, assolutamente. Comunque vedremo questo Windows Blu, già il nome è un po'...
Sì, il nome è già blu, cioè blu con la fama che hanno le schermate in tutti i Windows,
appunto,
cioè.
Appunto,
ma secondo me è stata voluta la cosa,
penso anch'io,
Anch'io. Umorismo, autumorismo, senso, sì. Dell'ironia, no,
umorismo più che nero, blu.
Comunque Windows Blu una volta lo chiamavano Service Pack 1.
Eh sì, perché poi è un aggiornamento, l'8.1.
Sì, questo sarà un Service Pack che poi vedremo quando lo rilasceranno, per carità.
Fine anno,
sì.
Secondo me a giugno dovrebbe uscire la beta.
Sì, la preview.
Beta. Sì, le preview, chiamiamole.
Se normalmente calcoliamo...
Una volta si chiamavano beta, sì. Ora si chiamano preview.
Sì. Sì. Vedete, è cambiato tutto.
Ecco, ma tra l'altro sarà...
Ma me lo sono perso in quell'anno senza internet, ecco dove me l'ero perso.
Ma sarà gratuito l'aggiornamento, che si sa, oppure è a pagamento?
Non dice niente. Se è che fosse a pagamento sarebbe la cosa più clamorosa.
Ma no, io sicuro è un aggiornamento.
No, è un aggiornamento. È un aggiornamento grosso. E
perché la dichiarazione...
Microsoft non fa mai a pagamento tra aggiornamenti dello stesso sistema operativo. Per giustificare, giustamente, l'esborso economico gli cambia sempre il nome, rilascia una nuova versione. Essendo un 8.1, se continua a mantenere le politiche di marketing che aveva avuto fino adesso, è un aggiornamento gratuito.
Sì, no, quello, ma mi sembra che è normale, no? Una cosa
del genere. Sì, certo. Cioè,
no,
Anche la portavoce di Microsoft ha proprio dichiarato: uscirà Windows Blue come aggiornamento di Windows. Quindi, chiamando l'aggiornamento, penso che insomma non si faranno pagare, non avranno il coraggio.
Bene, bene, dai, saltiamo da palo in frasca, dai. Questo Windows ci ha un po'... A me mi ha un po' stancato. Marco, anche te Windows proprio non l'hai da nessuna parte.
In una macchina virtuale.
Per farci... Che ci fa con una macchina virtuale?
Beh, dai, ne parliamo dopo, vai.
perché voi mi prendete per il culo sulla Apple, ma lui non ve le dice le cose su Android.
No, ne ho già parlato in trasmissione, dai, di questa
va
cosa.
Va bene, dai, intanto, scusate se mi interrompo un'altra volta, ne hai prese tre, mio uomo.
Sì, ho visto.
Anche stasera.
Ho visto. Eh no, noi il numero per tre è il numero perfetto, noi tutte le partite tre pappe.
Beh. Omar, sei gradito ospite e come sempre, quando vieni c'è sempre qualche chicca per noi. Ma questa mi interessa perché insomma, la Smart TV, anche la mia Smart TV, anche la di Marco.
Sì, ma la tua è rotta.
La mia l'ho rotta, non è rotta, la mia l'ho rotta. Se stasera allora volete dire altre cose, stasera, non so, continuate.
No.
Allora, diciamo, esco un po' dal seminato delle mie solite chicche, che fino adesso ho proposto prevalentemente chicche tipo smartphone piuttosto che tablet, eccetera. Invece questa volta voglio parlare di un prodotto che fondamentalmente non so se è già disponibile o sarà disponibile a brevissimo, per cui parliamo proprio, non dico questione di giorni ma di settimane, che è il cosiddetto Evolution Kit dedicato agli Smart TV della Samsung. Cos'è praticamente questo Evolution Kit? È una sorta di scatolotto che si applica dietro i televisori della serie F, praticamente, per cui parliamo dal modello dal 6500 in su, e fondamentalmente sostituisce tutta la vecchia parte elettronica, per cui il processore, diciamo la programmazione interna, con una componentistica completamente nuova, per cui ci si ritrova, attaccando questa scatolotta, un televisore completamente aggiornato. Cosa comportano le variazioni di questa scatolotta, che tra l'altro dovrebbe avere un costo annunciato al pubblico intorno ai 300 euro?
Confermo.
Praticamente cosa comporta? Comporta il fatto che aggiunge praticamente un processore completamente nuovo. Tenete conto che nella vecchia serie, arrivando ai grossi della serie 8000, montavano un processore dual core analogo all'S2, per intenderci. Qui praticamente invece monterà un processore quad core, aumenterà la RAM a disposizione per le applicazioni, monterà un'interfaccia di rete completamente più veloce, per cui gestirà anche le reti, quelle in classe N, che adesso gestisce solamente le B e le G, le N in dual band. Ma soprattutto la cosa interessante è che ci sarà dentro un chip grafico dedicato alla gestione completa del video, con degli algoritmi di compressione e decompressione totalmente rivisti. Dio, a questo punto diciamo, vale la pena? Beh, vale la pena dal momento che uno ha fatto un investimento, non più tardi, parliamo dell'anno scorso, per cui diciamo adesso la Samsung ha rinnovato da poco tutta la linea dei Smart TV, per cui ha introdotto la cosiddetta serie F, quella che adesso veniva venduta, che tanto è ancora in produzione, la serie, quella vecchia, diciamo, la serie ES. Ci si ritrova un televisore, quantomeno, dato che la parte, diciamo, pannello non è che sia cambiata più di tanto, si ritrova un televisore completamente nuovo a fronte di un esborso che è abbastanza limitato. L'unico, l'unica cosa che può lasciare un attimino, ma non dico un po' con l'amaro in bocca, che non si riesce a comprendere come mai l'entry della serie F, che è il 6800 mi pare che sia, monta già tutto il nuovo sistema operativo, ok, ed è un dual core. E mentre invece i fascia alta della serie S, per cui i 7000, gli 8000, pur avendo anche loro un dual core, però non possono essere aggiornati quantomeno via firmware, bisogna ricorrere all'accrocchio da montare dietro.
Quindi in poche parole, intanto come viene collegato? Cioè come...
Allora, fondamentalmente immaginate che una scatolotta, ce l'ho qui davanti tra l'altro, immaginate che grosso modo potrebbe essere... Io, aspettate, vi do le dimensioni.
Pacchetto di sigarette.
No, no, sì,
ecco, a proposito di sigarette.
11 ma... è 10 centimetri per 7 centimetri.
Ah, ma quindi, c'è, quindi te hai un prototipo?
No, è un, no, è un coso destinato agli sviluppatori praticamente per l'ambiente Smart TV. TV. È, okay, un, è un, no, non è un prototipo, è già il, quello che dopo verrà, verrà
commercializzato.
Commercializzato. Come lo colleghi alla TV? Cioè come funziona?
Lo colleghi, praticamente viene attaccato dietro, cioè proprio nella serie 7000-8000 c'è proprio una, quasi un alloggiamento, negli altri si attacca il veltro per intenderci,
sì, sì.
Poi si attacca con un'interfaccia HDMI che esce praticamente dallo scatolotto ed entra nella HDMI della, del televisore.
Le migliorie che uno trova subito collegando,
allora le migliorie
io collego trova... questo qui cosa mi trovo allora, subito?
Ti trovi immediatamente il nuovo ambiente, diciamo, chiamiamo potrebbe essere il sistema operativo, che poi in effetti è vero, perché dato è un sistema operativo a tutti gli effetti. Tenuto conto che il vecchio sistema operativo, quello che montava precedentemente Samsung sulle serie ES, era praticamente il BADA, fondamentalmente. Non so se lo avete visto nominare.
Sì, sì,
no?
Sì.
Oh mio Dio.
La versione brutta di Android.
Esatto. Adesso è Android praticamente. Ecco.
Ah, si ragiona.
Passati più. Hanno completamente rivisto diciamo, il sistema operativo, l'interfaccia utente, ma poi soprattutto dov'è che si vede il miglioramento? Il miglioramento si vede soprattutto quando te hai utilizzi o Blu-ray o televisione proprio in full HD, la differenza è veramente visiva. Perché l'algoritmo di compressione e decompressione su cui hanno lavorato si vede veramente la differenza.
Quindi praticamente quando ti accendi TV carica, non carica più, diciamo,
no, no, il suo sistema. Non vedi niente.
No, carica Riccardo, direttamente da lui.
Lui attaccandolo, lui praticamente bypassa completamente la vecchia elettronica. Bravo. Cioè quindi si sostituisce. Bravo. Si sostituisce a tutti gli effetti.
Quindi staccandola ti ricollegheresti la vecchia interfaccia, diciamo così.
Esatto, esatto.
Praticamente cioè, è uno upgrade a basso costo, chiamiamolo così, per non dover cambiare
sì, diciamo, TV. Beh, più che altro è upgrade, sì, diciamo di sì. Beh, forse l'unico cosa che potrebbe far storcere il naso è il fatto che è pur sempre attaccata via HDMI, però non vedi la differenza. Cioè,
domanda forse stupida, però mica tanto. Poi lo scatolotto offre una porta HDMI libera?
No, perché ne ha solo una lui. Mm. Ma tieni conto che normalmente parlo, allora ti posso dare un esempio sulla serie 7000, sulla
ce
serie
ne sono
8000,
3 o 4,
ne ha, no, ne ha addirittura 5 mi pare, per cui non è che ti interessa più di tanto, cioè senso,
sì, però...
ti hai notato notevole differenza?
Allora,
dire, oh mamma, guarda che differenza, pure 300 euro spesi bene, oppure di, insomma.
Allora, dipende, allora, la domanda è, diciamo,
è soggettiva ovviamente, è soggettivo, chiaro, no?
Dipende da che uso ne fai. Sì. Allora, sostanzialmente, se te sei un cultore se sei un cultore dell'immagine, per cui ti vedi tanti film ad alta risoluzione, 3D, eccetera, è da prendere, perché visivamente la vedi proprio ad occhio. Diciamo che io ho avuto la possibilità di avere proprio a fianco una serie F e una serie S, che è quella che praticamente monta questa elettronica già on board di serie, vedi la differenza, diciamo, senza fare l'upgrade. Quando te fai l'upgrade sono sostanzialmente lo stesso televisore. Allora, se te sei un cultore dell'immagine, vuoi vedere film ad alta qualità, è da prendere. Se te fai un utilizzo normale del televisore, ma normale anche come utente normale, non hai la necessità di fare praticamente sharing fra il tablet, perché ti permette anche di fare queste cose interessanti, cioè se te hai un tablet Samsung un Note, un S3, un S4, ti permette di fare il mirroring del video addirittura. Cioè te praticamente vedi un programma a televisione, te via Wi-Fi prendi il tuo cellulare, te lo porti in giro per casa sotto copertura Wi-Fi e ti vedi esattamente quello che te stai vedendo a video sul televisore.
Quello è comodo.
Ti duplica, duplica lo schermo, per intenderci.
Quello è molto comodo.
Un bel tablet.
E per quanto riguarda, vedo qui sulla scheda che ci sono anche delle funzioni di gesture,
sì, quelle
comandi
già...
audio. O...
Allora, quelle lì è la prima cosa che sinceramente, se prendi un televisore del genere, è la prima cosa che disabiliti.
Per quale motivo? Io avrei detto l'esatto contrario.
Perché praticamente te, certe volte te, soprattutto se sei uno come me che gesticola molto, certe volte lui interpreta il gesticolare come comandi praticamente.
Ma...
Cioè, perché lui utilizza una webcam che ha davanti per... Certo. Come te hai una serie di comandi, tipo, non so, vi faccio un esempio, se te come facessi un saluto svegli l'interfaccia a gesto, per intenderci.
Sì.
Se te... per intenderci, fai ciao e poi abbassi su e giù la mano, vuol dire che praticamente alzi o abbassi il volume. Per cui certe volte lui però tende molto a, come dire,
a fare come misunderstanding.
Esatto, non parliamo poi di quella vocale.
No, io stavo ridendo perché vi immaginate, ve lo ricordate Stan di Monkey Island davanti a questo televisore?
No.
Alberto, neanche te lo ricordi?
Io sì.
No, un vuoto su questa cosa. Sì.
Era il personaggio di Monkey Island che gesticolava di continuo, il venditore, l'affabile venditore che in continuazione gesticolava. E davanti a questo coso l'avrebbe fatto esplodere dopo un minuto.
E tieni conto però, Marco, queste cose qui c'erano già nella vecchia serie. Fondamentalmente nella nuova hanno implementato con nuove gesture. Devo dire la verità, dato che non le ho provate, lì eventualmente posso fare un controllo, e forse hanno anche magari migliorato il riconoscimento.
La sensibilità, diciamo.
Sì, però guarda, cioè, sinceramente, il sottoscritto in ufficio e chi so dove c'è, abbiamo televisori della serie di questa, che gestiscono questa, è la prima cosa che fa il disability, punto. Penso che sia una delle cose, attualmente almeno parlo per il sottoscritto, ma anche vedo per altri utenti, che è la cosa più inutile, o quantomeno è bella perché fa scena. Beh, come quella che fa un'altra scena, il fatto che riconosce la voce, la faccia di chi ha davanti, e in base alla faccia di chi ha davanti si setta, non so, tipo il colore come lo vuoi, l'audio come lo vuoi.
Beh, questo è carina come cosa.
Che un po' è mutuato da, per intenderci, dallo sblocco col sorriso di Android.
Sì, sì. Android.
Questo è molto comodo, perché per esempio penso, per quanto mi riguarda...
Perdonami, però bene o male su smartphone funziona. Qui anche qua è più le volte che non funziona che funziona. Cioè,
probabilmente devono ancora riuscire a migliorarlo sulle grandi distanze.
No,
diciamo.
Ti spiego, Alberto, io la vedo come il classico gadget che quando arriva l'amico che vuol fare il fighettone, abiliti tutto, e fai, guarda, faccio ciao e parte.
Con il telefono tutto abilitato, dopo 3 minuti fila la batteria.
No, ma qui è proprio una questione che veramente, cioè, sono funzioni inutili, cioè, nel senso, le trovo abbastanza...
Sì, è come un po', Marco, non so se ti è mai successo che ti parte l'assistente vocale sull'Xbox. Col Kinect
Xbox,
bravo, sento che sei lì che parte e fa quello che gli pare. Sono quelle cose che le provi 3-4 volte
quando ti chiama la moglie dall'altra stanza, Riccardo, e te sto giocando all'Xbox
e si blocca il microfonino.
Per conto, per esempio, una cosa che hanno, perché prima funzionava, adesso è una cosa che invece hanno implementato che funziona perfettamente, che la trovo molto comoda, è la cosiddetta funzione, si chiama Social TV. Cos'è questa funzione? Avete presente quando seguite, adesso può piacere o no, però tanto per darvi il tipo di programma, tipo servizio pubblico, che oltre ad avere, diciamo, la trasmissione televisiva, ha anche una parte che si svolge sui social network, ok? Lui ha questa funzione che te, ovviamente, registrandoti con il client interno di Twitter e o Facebook, ti si apre fondamentalmente una videata dove, come dire, diciamo il 90% dello schermo è occupato dalla trasmissione video. Poi a fianco è invece una colonna che con la timeline di Twitter e o Facebook.
Questa è una cosa molto interessante. Molto interessante.
No, è carina, nel senso che anche quella lì è una cavolata, però se ci pensi è l'uovo di Colombo. Cioè nel senso...
Infatti, guarda, mi collego un attimo con una cosa che non c'entrava nulla in quello che con la nostra scaletta, però l'altra sera mi è capitato di vedere una trasmissione di Social TV chiamata Penelope su Rai.tv. Per dirvi questo, che su Rai.tv ci sono diverse trasmissioni di Social TV, quindi vai sul sito della Rai, devi... Per accedere al filmato, quando ci sono queste trasmissioni in diretta, devi per forza loggarti con un social per poter vedere il video e poi poter partecipare alla discussione. È un fenomeno che si sta sviluppando e molto molto interessante.
Dai, no, questo qui io una volta ho fatto una prova e in effetti è l'uovo di Colombo, cioè dici caspita, cioè è una cavolata, però dici è comodissima una roba del genere, perché se vuoi seguire...
Quindi lo consigli, Omar, questo upgrade?
Allora, ritorno a dire, mi sono perso un po'. Allora, se te sei un patito della televisione utilizzata come media, per cui come media nel senso vedere film, vederti telefilm ad alta qualità, sì, è da prendere. Se te però fai un utilizzo normale, risparmiati 300 euro.
Quindi,
se siete... Perdonatemi, il montaggio è di una facilità estrema,
Ho visto dal clack, link, è banale.
Clack, si attacca e immediato, cioè ovviamente l'ha fatto a televisore spento, però vabbè. È fatto proprio per essere più semplice. Tra l'altro poi Samsung sembra che abbia annunciato che per almeno fino al 2018 tutti i televisori, diciamo a partire dalla serie S, saranno aggiornabili fino al 2018, per cui... E la cosa, visti anche dei televisori, il ricambio che hanno, soprattutto in case tipo Samsung, che apparentemente ormai escono con con una nuova serie ogni 6 mesi, la cosa è buona.
Sì, è molto interessante.
Bene, quindi se siete interessati, Samsung Evolution Kit per le Smart TV. Omar, sì. Dai, tra virgolette un po' ce lo consiglia, dai.
Ma sì, cioè, io devo dire... Sì, dai.
Dai.
Dipende anche lì, cioè no, dipende. Allora, se te hai fatto un investimento che ti sei preso un televisore da 1.500 euro,
certo 300 euro o meno,
cioè ci può stare, certo, sì. Che se te hai preso un sottocosto di quelli a 300 euro ti costa, allora quel serva di ti attacchi i 300 euro, te li compri uno nuovo. Cioè,
Marco, io e te quindi lo possiamo lasciare perdere.
No, lasciamo stare.
Bene, io rimarrei collegato a Samsung, Omar, che
sì.
Secondo me questa notizia qui non mi trovi e trovi d'accordo, no? Su questa, praticamente dice che Samsung comincia un attimino a preoccuparsi, secondo me, più che dell'iPhone, che ormai è sempre stato quello, ha sempre fatto guerra a quello, fra virgolette, telefoni di fascia alta. Secondo me gli si è un po' entrata, come si suol dire, a gamba tesa il nuovo modello dell'HTC, l'HTC One. E sento full body anche questo, praticamente tutto una monoscocca, chiamiamolo così. Rimane solo il Galaxy, praticamente il plasticone per eccellenza, però, secondo me.
Ma però questo perché anche l'HTC One ha la batteria interna.
Sì, no, ma nel senso, secondo te, perché sembrano quelli di Samsung, ovviamente dalle notizie che leggiamo, no, in giro, che sono un po' preoccupati, fra virgolette, nel senso che secondo me, addirittura dice che c'era un prototipo dell'S4, un corpo in metallo, però poi poi ovviamente sono sempre notizie che vedere,
sì, rumor,
sono veri o no. Però secondo me, lasciamo perdere il discorso Apple, Samsung, HTC, secondo me è un po' strano vedere telefoni di fascia alta come iPhone, come l'HTC One, che secondo me è bellissimo. E
ma bellissimo,
è veramente, veramente, sai io che la mia passione per l'HTC. Vedere questo plasticone, un telefono da 700 e passa euro, secondo me è un po'...
Allora, guarda, già Riccardo, già da... Allora, un po' come dire, di cambio di rotta in casa Samsung sulla faccenda dei materiali è già, ad esempio, avvenuta a partire dalla TVS. La TVS, per intenderci, è grosso modo il cugino dell'S3, però con Windows Phone.
Sì.
Che già hanno utilizzato una cover posteriore che, a parte che è di un materiale plastico, però se te lo vedi sembra metallo, perché ha una finitura molto particolare, ed è già un po' più sostanziosa rispetto a quella dell'S3, ok?
Sì.
La variazione si è vista anche nell'S4, che utilizza già un qualcosa, pur sempre plastica, però un pochino più di pregio. La vera evoluzione la vedremo a brevissimo con l'S4, che dovrebbe uscire una versione di S4 diciamo corazzata, fra virgolette, quasi che corrisponde a delle normative per cui lo puoi utilizzare anche sotto la pioggia. Certo. In quanto...
Ah sì, sono quelli per l'uso a cantiero,
sì.
Per esempio.
No, ma quelli però... Quello lì poi però Alberto lo può utilizzare normalmente, per intenderci. Cioè, l'unica cosa che diranno è che sarà un pochino più spesso, però utilizzerà, certo, materiali più nobili.
Sì, sì, però passami, scusa me, ma sì. Nobili o no, è sempre plastica,
sì.
Alla fine, no? Perché sia più pregiata, che sia magari non è plastica, ma sarà... Non so
il che... problema è che a farlo... allora,
cioè, è una scelta, secondo te, farlo di plastica, oppure di cavolo, se l'avevamo fatto, non si aspettavano, magari, lasciamo perdere l'iPhone, un HTC One fatto... Allora, questa maniera.
Ti posso dire che non lo so, perché io ti parlo dal punto di vista meccanico. Realizzare una batteria estraibile in metallo vorrebbe dire che praticamente fanno un cellulare che come minimo dovrebbe essere intorno al centimetro di spessore.
Sì. Sì.
Ok?
Sì, sì.
Allora, se te vuoi mantenere la caratteristica, che a quanto vedo che è abbastanza apprezzata, devo dire la verità, io sinceramente, se dovessi scegliere il metallo piuttosto che la batteria estraibile, preferisco la batteria estraibile.
Tutta la vita, anche perché io per esempio ho due batterie che alterno.
Ma poi Alberto, semplicemente il fatto che hai problemi sulla batteria, non occorre che lo mandi in assistenza, apri, cambi batteria,
esatto.
Però scusate, ma non pensate che faccio l'avvocato del diavolo, che questo nasconda una diversa sicurezza delle case produttrici nei confronti delle batterie, cioè che effettivamente per Samsung andare a dare una batteria sostituibile, quindi la classica batteria estraibile, non sia poi una scusa per fare delle batterie di qualità un pochino inferiore rispetto magari Apple o altre case.
Assolutamente, no. Forse il contrario.
Allora,
voi perché fa... Io parlo di Samsung o altri chi che sia, però qui si parla di telefoni da un certo prezzo in su.
Certo.
Secondo voi perché fa la batteria estraibile? Per Alberto, in questo caso, perché usa una batteria secondaria, quindi secondo te l'utilizzo della tua batteria non è sufficiente, oppure...
No, assolutamente, perché guarda...
La motivazione per loro, secondo voi, qual è...
Semplicemente perché non gli interessa mettere ricarico e creare un impiccio all'utente se decide di cambiare la batteria, perché vuole passare una più potente. Io ti spiego. Vabbè, la doppia batteria perché...
Quindi ammetti che la tua batteria... Cioè,
fammi parlare.
Dimmi.
Dicevo, io ho la doppia batteria perché? Perché ho comprato l'Advanced Pack che mi dava la docking station, un paio di cover per tenere il telefono praticamente, più... la cover, quella ufficiale, con lo sportellino ultra sottile. In bundle, insieme a sto cavolo di Advanced Pack, c'era anche la seconda batteria.
Sì, vabbè, questo...
Per quanto mi riguarda, la mia batteria dell'S3 mi dura tranquillamente un giorno e mezzo.
Quindi potresti fare a meno di sostituire la batteria, giusto?
Tranquillamente. Io faccio un round per evitare di massacrarne uno e tenere l'altra ferma a far niente.
Se tu ne avessi una sola, ne utilizzeresti una tranquillamente.
Sì, mi dura un giorno e mezzo. E notare che io ho sempre il 3G acceso.
Quindi potevi tranquillamente fare la batteria che non è estraibile.
Però un domani che decido di mettere dentro una batteria più potente, perché ogni tanto escono batterie maggiorate, no? Si evolve per poco. Esatto. Piuttosto che la normale usura della batteria dopo un po', si fa sentire, doverlo mandare in assistenza ti convince quasi l'utente a dire: vabbè, ascolta, compro un telefono nuovo, perché non c'ho voglia di sbattermi.
Non si parla di un telefono a 100 euro, quindi
sì, ma uno che può permettersi un telefono a 700 euro dopo 3 anni lo cambia.
Sì. D'accordo con te, però
Gira.
Te lo preferiresti? Lasciamo perdere il discorso di
no, io assolutamente.
Ti piacerebbe perché... esteticamente un telefono come l'H, non parlare
esteticamente
come l'HTC One?
Dipende da come mi fanno la scocca in metallo. Nel senso che se è sensibile a graffi e compagnia cantante, come abbiamo visto essere quella dell'iPhone, cioè, no, non mi piacerebbe.
No, specifichiamo l'iPhone 5.
Il 5, sì, parliamo sempre dell'ultimo, chiaro.
Sì, sì. No, è qui che, guarda, noi ce l'abbiamo, il nostro Marco, quello di David, l'hai visto?
Sì, no. sì.
Cioè, un collega è a parte che lui, vabbè, è un animale, come lo ti è, però è tutto, praticamente
è tutto rigato. Tutto,
no, esatto. Di fianco è tutto, come si dice a Luca, è tutto scugnato.
Sì. No, invece, per esempio, quindi no, non mi piacerebbe perché è così sensibile. Poi uno come me che nella tasca del telefono tiene dentro anche il portabigliettini da visita in metallo e la penna.
Certo.
Io di sicuro lo rigo, sì, pur sì, trattandolo sì. bene. Viceversa, io ho l'S3 con la cover, quella in plastica, non ha un segnino.
Certo, però comunque... Marco, ti ricordi il mio Legend?
Sì, sì, me lo ricordo, certo.
Era mica male come scocca, anche se era estraibile.
No,
in metallo,
era in metallo, so, vedo... sì, era poi, abbastanza satinata, mi ricordo.
Premetto
quindi...
che l'iPhone 4S di metallo c'ha solamente il bordino, quindi,
sì,
quindi nel senso non sto parlando di...
Comunque detto questo, io un S4 l'ho visto proprio oggi, l'ho tenuto un attimo in mano, ci ho giocato un attimino, effettivamente tanto di cappello, perché ha un bel feeling al tatto e dietro non sembra... plasticaccia, diciamo, come per esempio banalmente può essere il mio Galaxy Nexus, che si vede che è proprio una plastica, invece questa è una plastica di
sì, l'effetto tipo carbonio, che non è
tipo carbonio, esatto,
è plastica, sì, che non è affatto male,
ma è plastica, sempre, poi,
no? Guarda, ascolta, Riccardo, c'è plastica e plastica. Da modellista ti dico, ci sono plastiche che si usano anche in modellismo. Lasciamo stare il discorso peso. Soffermiamoci per un momento sul discorso resistenza. Ci sono plastiche, io ti do fogli in plastica spessi un paio di millimetri, che se ce la fai con una martellata a romperle, sei forte, sei uno bello, cioè ci vuole l'incredibile Hulk per riuscire a romperla con la plastica.
Sì, no, vabbè, chiaro,
c'è plastica e plastica, certo. No?
E poi comunque c'è anche il feeling al tatto, no? Che comunque,
esatto, secondo me plastica... più che un discorso di robustezza è un discorso di feeling,
esatto,
è un discorso di marketing,
esatto,
per cui brutalmente è look and feel che l'utente ha e feeling al tatto, non è un discorso di robustezza,
anche
perché se vogliamo, ripeto, irrobustire il tutto, ci sono plastiche che devi prenderle a martellate per riuscire a romperle,
no,
e pesano
anche perché poco. Poi dobbiamo dire una cosa, che effettivamente tutti noi abbiamo una cover sul telefono, però sicuramente...
No, io adesso non la sto usando la cover,
ecco,
sto usando solo lo sportellino.
Sicuramente chi ha il back in plastica o in policarbonato, insomma quello che è, sì, ne sente meno l'esigenza, secondo me, proprio in termini di protezione dello smartphone.
Sì, sì.
Cioè, quindi, se hai un telefono figo col corpo in metallo, ma lo devi per forza coprire per paura,
tanto
vale forse averlo direttamente in metallo.
Legend,
in plastica, penso, scusa.
Io Legend ce l'avevo di metallo e non si è mai rigato.
Perché l'hanno fatto
non
bene.
Non c'avevo cover, non c'avevo niente.
Comunque questo per dire, effettivamente,
se te mi poni
la notizia, no? Dicendo un telefono da 750 euro in plastica rispetto a un telefono da 700-750 euro in metallo, scelgo la plastica. A colpo, a caldo tutti dicono sì, hai ragione, però se poi ci vai a pensare sono tanti fattori, non ultimo quello del feeling al tatto, quindi non è proprio scontata questa cosa.
No, però attenzione, ripeto, non è una scelta di carattere funzionale, è una scelta squisitamente estetica.
Certo, sì.
Vabbè, resta il fatto però che Samsung sembra che ci stia pensando.
Beh, sì, ma ci sta come cosa, no? Visto che a quanto pare è una cosa che all'utente può piacere, giustamente da produttore di smartphone va incontro a quella che può essere la clientela, ma è normale.
Certo, chiaro, si va
un po' dove vuole la clientela e ci sta anche, anzi da un certo punto di vista è un plauso, nel senso che vuol dire che Samsung è attenta a quelle che sono i desiderata dell'utenza. Banalmente, però ripeto, è solo una questione di marketing e look and feel semplicemente, ma dal punto di vista della loro robustezza, mi trova molto molto tiepido come cosa.
No, vabbè, la robustezza, quello sai. Poi è tutto da vedere, magari il metallo scadente, per carità.
Appunto.
Sì, sì. Va bene, dai, anche qui vedremo se Samsung metterà l'S4S, l'S4, l'S5, l'S6, che farà, vedremo se lo faranno di metallo o no. Intanto ci dice il buon Omar sulla chat che è l'ora di andare a letto.
Sì.
Quindi Omar, dopo la sua grandissima compagnia, ci saluta.
Ma, Omar, ma ti perdi il mio pippone sul software libero? Porco giù.
Ma me lo sento dopo in podcast, così ho la gioia di metterti in pausa.
Fra l'altro anch'io...
Questa era cattiva.
Fra l'altro...
questa era, non era cattiva, era ignorante.
Fra l'altro anch'io devo andare perché chiama la moglie. Alberto mi ha detto che non avevi un impegno anche te. Oh, Marco, fa una cosa, tanto stai registrando te, fattelo da solo e poi me lo giri registrato.
Che merda, oh. Che merdissimo.
Vedi gli amici.
Gli amici online, no? Dice, meglio un amico, esatto. Su Facebook.
Va bene, dai. Omar, è stato un piacere, grazie.
Piacere, ci risentiamo fra 15 giorni, spero.
Sì, noi siamo qua. Fuori, vediamo se ce la faccio a registrare. Sì, dai, se no registrate voi per me.
Sai che forse vi riesco a portare un'alta chicca.
Bene, però, bene, bene.
Però non Samsung questa volta.
Bravo, bravo. Tanto noi le tue le prendiamo tutte, le chicche.
Ecco. Va bene, ragazzi, vai. Tanto piacere, saluto tutti e alla prossima.
Ciao Omar.
Ciao, Omar, ciao. Grazie. Ciao.
Bene, ormai non c'è più, possiamo anche parlare a Mario, tanto ci sente, che ce ne frega. Quella merda di Omar.
Stavo pensando semmai che lui possiede una parte della registrazione di backup, quindi se lui ora ci saluta, no, speriamo che tenga la mia,
va, un pezzo qui, un pezzo là, lo rimonto. Dai, ora, Marco, ora tocca a te, dacci le tue chicche open, dai.
Sì, dunque, intanto...
scusa, ti interrompo, perché... Premetto che io e Marco abbiamo... Alberto un po' meno. Alberto ultimamente ha latitato un po', ultimamente.
Problemi, grazie al cielo, overflow di lavoro.
E poi era colpa nostra, Marco, lo chiamiamo.
Overflow di lavoro, lo sai bene, perché bene. Siete aggiornati.
Bene, bene, quello fa sempre bene.
Sovraccarico.
Dicevamo, avevamo organizzato un po' anche stasera un po' di novità, che secondo me ormai le presenterei la prossima volta, Marco.
Devo andare senza sigla, giusto?
Bravo. Abbiamo cambiato un po' di sigla, abbiamo cambiato un po' di loghi, abbiamo fatto qualche variazione. Però stasera è andata male, mi girano in palle, come si dice, le presenteremo la prossima. Dai.
Ce le prendiamo alla prossima. Allora io prima di partire con la mia rubrichina, poi la chiudiamo qua. Volevo
sono le 11:30, quindi regolati.
Sì, no, faccio molto presto. Volevo ricordarvi che sul Google Play Store è disponibile l'applicazione di Geek Reflection, realizzata dal nostro amico Massimiliano Fanciulli, che salutiamo e ringraziamo. L'applicazione è ancora in fase beta, soprattutto per colpa mia, perché mi ero preso io il compito di fare alcune variazioni sul feed. Già due o tre settimane fa lo dovevo fare, non l'ho ancora fatto, quindi mi scuso in primis con Massimiliano. Però potete già iniziare a scaricare l'applicazione, ascoltare le puntate, vedere gli argomenti di cui abbiamo parlato, quindi insomma è ancora una fase minimale, però intanto scaricatela, che poi chiaramente con gli aggiornamenti del Play Store arriveremo alla versione definitiva. Quindi scaricate e cercate Geek Reflection sul Google Play Store e ringraziamo Massimiliano Fanciulli per avercela realizzata. Tra le altre cose, andate a vedere, lui realizza un po' di app per Android, quindi andatevi a vedere anche gli altri software che ha sviluppato. Dico bene?
Sì, lo ringraziamo. stavo cercando di scrivere Alberto, che non mi caga.
Non stavo guardando.
Bravo, lato di cui Alberto, leggi la chat.
Ok,
vai. Sì. Allora. No, che non stavo guardando il video, cioè non stavo, o meglio, Marco, non stavo guardando il video di sinistra, Marco, stavo
Alberto
guardando quello di destra.
Fai i cazzi suoi, fuma, uno senti, guarda il video, ti tacchetta sulla tastiera.
No, tacchettato.
No, perché io non ti sento, perché non c'ho il ritorno in cuffia.
No, guarda, te lo dico, stasera è stato ineccepibile, guarda.
No, tacchettato, che diavolo vuoi?
Vai Marco.
Allora, stasera nel mio spaziettino Ash Open Geek volevo parlare di Ubuntu 13.04. Volevo parlare perché effettivamente non ne parlerò, o meglio toccherò l'argomento un pochino stando ai margini. Vi dico la verità, io ora vorrei fare una chiacchierata con voi, so che anche Alberto è molto propenso al mondo open, Riccardo ce l'ho tirato io, e probabilmente non arriveremo da nessuna parte, ve lo dico già, perché neanche io ho tanto le idee chiare sull'argomento. Allora,
chiudiamola subito.
Perché questa precisazione iniziale? Perché appunto sono settimane abbastanza importanti, sono state per il mondo dell'open source di Linux, perché il 25 aprile, come vi dicevo prima, è uscita l'ultima versione di Ubuntu, la 13.04, e a una settimana di distanza, il 4 maggio per la precisione, è uscita la tanto attesa nuova versione stabile di Debian, Debian 7 Wheezy. Ora, come sono arrivato a questo pippone che sto per farvi? Perché nella comunità del software libero si è arrivato e di Linux si è creata un conflitto fra gli utenti Ubuntu e gli utenti Debian. Questo perché? Perché le due distribuzioni seguono, almeno nell'ultimo periodo, delle strade un pochino differenti. Da qui, appunto, da queste due uscite, da questo parallelo, è nato questo pippone che vi volevo fare, insomma, di cui volevo chiacchierare con voi. Faccio una piccola digressione. Ubuntu è sempre stata, diciamo, la mia distribuzione, e Ubuntu è nata, è un fork di Debian, quindi quando è nata Ubuntu nel 2004, mi sembra, la prima versione è stata la 4.04 o qualcosa del genere, Ubuntu è nata come fork di Debian, quindi Canonical, che è un'azienda, e questo è molto importante, dietro Ubuntu c'è un'azienda, cosa che non c'è dietro a Debian.
4.10 comunque la prima di Ubuntu.
4.10, ok, mi ricordavo che era il 2004. Io ho iniziato.
Quindi aiuta.
Grande, vienimi in aiuto allora. Io ho iniziato a usare Linux nel 2006. La prima versione di Ubuntu che ho installato è stata la 606, perché mi sembra che in quell'anno non uscì aprile, ma uscì a giugno, quindi 606. E da allora, dico la verità, le ho sempre provate tutte, ho sempre aggiornato, perché bene o male una macchina con Ubuntu ce l'ho sempre avuta, appunto essendo stata la mia prima distribuzione, ho sempre avuto un'avversione per le distro che utilizzavano un sistema di pacchettizzazione RPM, quindi non mi sono mai appassionato a Fedora, non mi sono mai appassionato a OpenSUSE. Le ho provate, però utilizzandolo anche sui server mi sono sempre trovato bene con apt-get, quindi per me il mondo
stessa abitudine mia.
Ecco, vedi, quindi siamo due fondamentalmente.
Ho provato anch'io la Fedora, bella, per carità, funziona bene, anche graficamente piacevole, però anch'io con l'RPM non. Nah.
Cioè, io ti dovessi dire i comandi di Yum, mi sembra Yum, no? Il gestore di pacchetti.
Yum, install, sì, anch'io devo andare a riguardarmeli perché non me li ricordo.
Non mai. Li so a memoria, mentre apt-get lo utilizzo sì. Tranquillamente. Poi ho provato tantissime distribuzioni nel tempo. Quindi rimanendo comunque Ubuntu un punto fermo, poi a un certo punto ho detto cambiamo e sono passato ad Arch Linux, come ben sa Riccardo. Arch Linux è una distribuzione fantastica, perché quando installi Arch Linux te ti trovi davanti una shell, punto, e da lì inizi a tirare su, già in fase di installazione,
una fraccata di bestemmie.
Una fraccata di bestemmie sicuramente, però vedi nascere, tirarti sul tuo sistema che è il tuo e solo il tuo, perché installi solo il software.
Sì, te lo cuci proprio addosso.
Te lo cuci addosso, no? La filosofia KISS di Arch Linux, keep it simple, poi in realtà molto simple in tanti casi non è, però insomma, proprio il fatto che ti tiri su questo sistema modulare. E è bellissimo, tra le altre cose Arch Linux usa un sistema di pacchettizzazione tutto suo, usa Pacman, che non è RPM e non è Debian. E è bello anche la comunità che ci sta dietro, molto viva, molto di geek, molto di smanettoni. Però l'entusiasmo iniziale dopo un po' è calato quando mi sono reso conto che anche per semplici operazioni dovevo, insomma, smanettare, dovevo smanettare un pochino troppo. Quindi io cosa ho pensato, ho detto grazie Arch, mi hai dato molto, perché Arch ti fa capire come funziona il sistema Linux, ma torno a Ubuntu. Arch, aspettami, forse un giorno ci rivedremo, no? E sono tornato a Ubuntu, perché Unity alla fine non mi dispiace per niente. Mi sembra che invece Alberto una volta in un suo episodio di
Infobloccando... Io non lo amo molto Unity, no, non mi fa impazzire, lo trovo troppo... Da una parte troppo presente, dall'altra tende a nascondere troppo il sistema, non mi fa impazzire.
No. Io piano piano mi ci sono abituato, comunque non disdegno nemmeno GNOME 3 con GNOME Shell, per quanto forse...
Ecco, già mi piace di più.
Per quanto forse trovavo più funzionale la vecchia e cara versione 2 di GNOME, o GNOME se vogliamo essere più precisi. Per esempio non mi sono mai troppo appassionato a KDE, perché l'ho sempre trovato alla fine troppo confusionario, cioè ha bisogno di un settaggio proprio molto fine, te lo permette, però ci devi perdere.
Sì, devi perderci un po' di tempo, sono d'accordo anch'io. Io ho la Digital Audio Workstation con Linux, fatta con Linux, e preferisco GNOME come interfaccia.
Quindi tutto questo per dire che ultimamente Canonical si sta muovendo, la società che ci dà Ubuntu si sta muovendo molto, abbiamo parlato anche noi negli scorsi episodi delle versioni di Ubuntu per dispositivi touch, per tablet, vuole arrivare a quella famosa convergenza, no? A portarsi il computer in tasca, il nostro Ubuntu Phone collegandoci una tastiera potrebbe essere effettivamente il nostro desktop, quando stacchiamo la tastiera diventa il nostro smartphone. Quindi questa cosa è molto bella, si sta muovendo con un suo server grafico, tutto questo però facendo cosa? Tralasciando la comunità, no? La comunità che ha portato su Ubuntu con le varie patch, con i vari forum, quindi con le varie traduzioni eccetera, è stata messa un attimino ai margini del progetto Ubuntu. Questo non succede in Debian, che invece, progenitore di Ubuntu, ha sempre tenuto la sua linea integerrima di distribuzione libera per eccellenza, distribuzione dove si trovano solo software open source e codec open source, e quindi si è creata questa diciamo distanza fra le due comunità. Per esempio, quando noi installiamo Ubuntu ci dice: guarda, vuoi installare i codec proprietari, per esempio il codec per riprodurre l'MP3, cosa che Debian non fa fase di installazione. Se noi abbiamo una scheda grafica Nvidia, per esempio, sul nostro sistema, una volta avviato per la prima volta Ubuntu ci dice: guarda, stai utilizzando il driver open source, se vuoi c'è a disposizione il driver proprietario di Nvidia, clicca qui, te lo installo. Questo per gli appassionati del mondo Debian è una bestemmia, perché si deve utilizzare software libero, codice assolutamente non driver proprietari, non codec proprietari. Dove volevo arrivare? Volevo arrivare che almeno oggi, in questo momento, non è detto che non cambierò idea, io sono contento di utilizzare Ubuntu, perché comunque ha dato una bella spinta Canonical con Ubuntu al mondo Linux, e questo l'ha fatto con la semplicità che un utente che vuole usare Linux trova nel momento in cui con un click si può installare un codec MP3 in fase di installazione, si può installare tanti software che trova nel software center senza dover ricorrere a artifici particolari. Quindi la mia esperienza con Arch, che mi portava via un po' di tempo, le mie esperienze con Debian non lato server, lato desktop, e poi l'utilizzo massivo di Ubuntu che faccio in maniera proprio molto semplice, per quanto io sia uno smanettone, utilizzi server Linux, faccio configurazioni particolari eccetera, però quando uso il mio desktop preferisco la semplicità e l'intuitività. Quindi a oggi, non è detto che non cambierò idea, dico che, visto che Canonical è una società, visto che deve fare dei soldi dietro a Ubuntu, capisco che la comunità sia stata messa un attimino da parte. Poi certo, non è che li devono dare un calcio in culo, ora ve lo dico proprio così, no, devono tener conto che sono stati i vari sviluppatori indipendenti che hanno aiutato a venire su, e quindi questa voce deve continuare a essere ascoltata. Però Canonical giustamente sta facendo la sua strada. Sicuramente la sua missione non è quella di portare Ubuntu su tutti i desktop, come dice, la sua missione è quella di fare soldi come società, ma ben venga una distribuzione Linux che permette di fare in maniera semplice praticamente tutto. Voi come la pensate?
No, sono perfettamente d'accordo. Se non altro, hanno da una parte hanno, diciamo, il merito, anche se forse per via indiretta, appunto, di, si può dire, divulgare, di far conoscere un po' di più Linux. Dall'altra, possono, partendo da quello che è già il kernel Linux, arrivare ad avere un sistema, chiamiamolo moderno, evoluto, in sicuramente meno tempo che scrivendolo completamente da zero, no? In modo da arrivare un po' sullo stesso mercato di quello che sono i sistemi operativi più, chiamiamoli, blasonati, come possono essere quello di Microsoft e di Apple.
Certo.
Questo sicuramente, almeno dal mio punto di vista.
No, anch'io mi trovi pienamente.
Poi è giusto, d'accordo. Secondo me è corretto che ci facciano dei soldi, anche perché a sto mondo nessuno fa niente per niente, e in qualche modo bisogna pur mangiare.
Beh, sai, il free, open free è poi alla fine una parola, no? Perché tutto open, altrimenti veramente, cioè, almeno un profitto, qualcosa per lo sviluppo, qualcosa ci deve essere per forza.
Esatto,
no?
Sennò, che perché un open source non vuol dire gratis.
Appunto, capito. Tanta gente, secondo me, con open source intende proprio gratis. Open source, sì, è gratis.
Sì, no, questo concordo. Purtroppo è un messaggio sbagliato. Open source significa che il codice è libero, che lo puoi prendere, lo puoi modificare, puoi rifare le tue derivate, i tuoi fork, così come è nato Ubuntu, certo. Ma se poi decidi di vendere la tua distribuzione o il tuo software, niente te lo vieta, basta che lo rilasci poi con lo stesso tipo di licenza. Poi diciamo,
lì dipende, perché ci sono licenze che ti consentono poi di chiudere il codice modificato.
Sì, sì, sì.
Tu parli della OpenGL, la OpenGL è quella che ti obbliga proprio in tutto e per tutto a rilasciarlo con la medesima licenza. Viceversa, se prendi la Apache,
la GPL,
Apache, io posso prendere una roba in open source rilasciata sotto Apache, ricompilarla e venderla a closed source.
Certo, comunque Canonical poi alla fine con Ubuntu, almeno la versione desktop, lo distribuisce, diciamo, no, in maniera gratuita. Poi va bene, c'è tutto il merchandising dietro, quello che loro li porta profitto a Canonical non so nemmeno quanto, sinceramente, visto che poi la comunità effettivamente fa molto anche sui forum, anche per i problemi proprio tecnici, dovrebbe essere il supporto soprattutto al sistema operativo server.
Certo,
sì. D'accordo.
Comunque, fine del pippone, semplicemente.
No, dai, non lo sai, con Epsi scherza, anzi. Facciamo una, se no diventa tutto troppo commerciale. Questo.
Comunque non perdo, io uso Ubuntu quotidianamente, ma non perderò mai il vizio di, ultima appunto è stata Debian, Riccardo lo sa, ieri mi sono installato una macchina con Debian 7 per vedere un attimino, no, di conoscerci. Sì, non, probabilmente ho ancora una macchina con una partizione con Arch, cioè mi piace ogni tanto provare nuove distro, sporcarmi le mani con la riga, però poi nell'utilizzo quotidiano mi piacciono vedere anche i passi avanti verso la semplicità.
Certo. Guarda, mi trovi perfettamente d'accordo, io ho fatto cenno prima, ho una Digital Audio Workstation con cui mi serve per avere la drum machine, quindi Hydrogen, e avere il sound generator Zinad Sub Effect per i due gruppi con cui suono, in cui uno sono il bassista e nell'altro sono il tastierista, no? Uh-huh. E uso appunto una distribuzione Linux controllandola con una tastiera MIDI per avere sempre dietro tutto quello che può servire sia per la esecuzione live che per la post produzione eventualmente delle registrazioni che facciamo, e anche lì ci vuole la rapidità, la semplicità dell'interfaccia grafica, perché si è in sala prove, si sta lavorando, non è che posso perdere 20 minuti a scrivere un comando, a riga di comando, no? Certo. Cioè, in situazioni come queste, è proprio in situazioni come queste dove si vede come l'interfaccia grafica non solo sia gradita, secondo me, ma addirittura indispensabile. Più intuitiva, più semplice, più evoluta è, meglio è.
Ma sì, ma è come il discorso che facevamo prima con Microsoft, no? Il fatto che quando installi Ubuntu ti chiede, vuoi installare i codec proprietari? Sì o no? Cioè, dal discorso del tasto start che facevamo prima, mi sembra una cosa di una semplicità e di una banalità estreme, ma di funzionalità massima.
Sì, sicuramente. Sì,
ci vuole un attimino di semplicità. Dai, guarda, sì, che sì. Poi, quando uno ci lavora, insomma, non è che può perdere tempo qui e là, in su e giù.
Dai. No, non bisogna, comunque, no, poi no, non bisogna mai essere troppo estremisti, insomma, va bene, il software libero e tutto, però...
Beh, senza arrivare a essere estremisti, quindi con l'interfaccia grafica estremamente semplice, è il motivo per cui io non amo molto Unity. Perché la trovo troppo semplice, troppo riduttiva, nasconde troppe cose, mischia le cose, quindi non mi fa impazzire. Però un minimo di interfaccia grafica, di semplicità è, ripeto, obbligatoria. Anche perché se mi mettessi a scrivere i comandi a riga di comando in sala prove...
Cioè, però faresti molto figo.
Come minimo devo... Sì, ho capito, ma come minimo devo schivare manici di chitarra che mi arrivano in testa piuttosto che... Cioè, bene, ma non benissimo.
Io lo vedo spesso quando sono dai clienti che magari sto smanettando su server, su macchine Linux, e anche banalmente con Putty, no? Il collegamento in SSH. Quando poi magari inizi a usare il tasto tab per completare il comando, sì. No? Io vedo, cioè, intorno a te si crea un'aura proprio di misticismo, no? Perché dici,
ci manca solo che si aspettano che cominci a vedere, e qua spero con gli altri la citazione, a vedere belle biondine e brunette.
No, ma veramente, guarda, io delle volte vedo delle cose allucinanti, cioè ti guardano con occhi che sembra quasi che hai fatto delle cose incredibili.
Ma come guardano me, io non uso quasi mai il mouse, uso le combinazioni da tastiera, no? Quando mi vedono smanettare, lavoro, scrivo velocemente, perché poi suonando il pianoforte uso tutte e 10 le dita anche con la tastiera del PC, no? E sono molto veloce a scrivere, mi guardano come se fossi un mostro. E mi dicono, ma come hai fatto a aprire quella cosa lì? Vabbè, ma c'è il tasto rapido, cioè...
questo è il discorso di prima, noi siamo un pochino più avvezzi a questo, smaliziati avvezzi a questo gioco. Bene, dai, il pippone di Marco è finito.
Andate in pace.
Andate in pace. Diciamo che ormai possiamo andare a letto anche noi, ecco, comincia 10 a mezzanotte, possiamo... Quanto abbiamo fatto di puntata, Marco? Dici.
Vai, intanto salutate che ve lo dico, va.
Perché non lo sai, no, dicelo subito.
No, devo andare a vedere le proprietà del file che il comando da terminale sta creando. Un'ora e 46 minuti, ma insomma abbiamo cazzeggiato 5-6 minuti prima di partire. Insomma.
Un'oretta e mezzo, dai.
Un'oretta e mezzo, va.
Quindi dai, ce l'abbiamo fatta, ora vediamo la prossima volta di risistemare un pochino e tirare fuori le novità che avevamo preparato. Quindi bene, io a malincuore vi do la buonanotte a voi. E senza dare, come avevamo detto, Marco, avevo scritto anche in chat, Alberto, a te non mi rispondi, abbiamo deciso di non dare, se vero Marco, di non dare più troppe coordinate che poi tanto giustamente nessuno poi ascolta
l'account
poi,
Twitter, no, dai,
solo l'account Twitter, quindi il mio è Rick_Grassi,
il mio è Alberto Ormida,
il mio è Casa Pizza o Marco Pizza.
Quindi cogliamo anche l'occasione per dire che l'account di Geek Reflection su Twitter è stato chiuso non perché era per me, per Marco era troppo, c'era da seguire due account, era un po' troppo noioso. Poi alle volte scrivevano a Geek Reflection e magari a Marco o a me piaceva rispondere in prima persona, quindi non veniva.
Quindi tanto lo seguivi te.
Sì, è che faccio tutto io. Tanto.
Sei il boss.
Sì, il boss. E nulla, se ci volete seguire su Twitter l'hashtag è Geek Reflection o Open Geek. E niente, io a questo punto, ragazzuoli, vi do la buonanotte a voi.
Buonanotte a te, grazie dell'invito.
Ciao ragazzi, statemi bene.
E vi aspettiamo qui per la puntata prossima qui con noi su Geek Reflection. Buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte.